Vangelo di Gesù Cristo, secondo Luca, con commento di Padre Lino Pedron. Primo capitolo.
Seconda parte.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco! Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Commento. Dopo l'annunciazione dell'angelo, Maria si mette in cammino verso la montagna, con sollecitudine. Per Gesù è il primo viaggio missionario compiuto per mezzo della madre, che anticipa l'azione evangelizzatrice della comunità cristiana. Prende qui l'avvio il grande andare, che riempie tutto il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. La parola di Dio va dal cielo alla terra, da Nazaret a Gerusalemme, da Gerusalemme in Giudea e fino ai confini della terra. Va senza esitazioni, sempre in fretta. Nel saluto di Maria che porta Gesù nel grembo, Elisabetta e Giovanni incontrano il Salvatore. L'arrivo di Maria in casa di Elisabetta suscita grande sorpresa e Elisabetta esprime la propria meraviglia con le parole pronunciate da Davide al sopraggiungere dell'Arca dell'Alleanza. Come potrà venire da me l'arca del Signore? Confrontare secondo libro di Samuele, capitolo 6, verso 9. Nella casa di Zaccaria si realizza ciò che avverrà a Gerusalemme dopo la risurrezione del Signore. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. La storia dell'infanzia della Chiesa sarà la ripetizione e la continuazione dell'infanzia di Gesù. Elisabetta, piena di Spirito Santo, conosce il segreto di Maria e la proclama: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Dio ha benedetto Maria con la pienezza di tutte le benedizioni che sono in Cristo. Confrontare la lettera agli Efesini, capitolo 1, verso 3. Maria viene considerata come l'arca dell'alleanza del Nuovo Testamento. Nel suo grembo porta il santo, la rivelazione di Dio, la fonte di ogni benedizione, la causa prima della gioia della salvezza, il centro del nuovo culto. Il saluto di Maria provoca l'esultanza di Giovanni Battista. Il tempo della salvezza è il tempo della gioia. Il cantico di lode di Elisabetta finisce con le parole che esaltano Maria. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Maria è diventata la madre di Gesù perché ha obbedito alla parola di Dio. E quando una donna del popolo, rivolgendosi a Gesù, la proclamerà beata, beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte, Gesù preciserà e completerà l'espressione di lode dicendo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Confrontare Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versi 27-28. Con un atto di fede comincia la storia della salvezza di Israele. Abramo parte per un paese sconosciuto con la moglie sterile, solo perché Dio lo chiama e gli promette una discendenza benedetta. Confrontare il libro della Genesi, capitolo 12. Con un atto di fede comincia la storia della salvezza del mondo. Maria crede alla parola del Signore. Vergine diventa la madre di Dio. La prima beatitudine del Vangelo di Luca è l'esaltazione della fede di Maria. La fede è la virtù che ha accompagnato Maria nel suo cammino. e l'ha radicata profondamente nel progetto di salvezza di Dio.
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Commento: questo cantico è molto vicino a quello che intonerà Gesù quando, esultando nello Spirito Santo, scoprirà che la benevolenza del Padre si rivela ai piccoli. Confrontare il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versi 21-22. Maria esalta l'opera di salvezza che Dio sta realizzando tra gli uomini. Questo inno si sviluppa come un mosaico di citazioni e di allusioni bibliche, che trova un parallelo nel cantico di Anna. Confrontare il primo libro di Samuele, capitolo 2, versi da 1 a 10, considerato generalmente come la sua fonte principale sia dal punto di vista della situazione che della tematica e della formulazione. Qualche esegeta suggerisce di leggere questo cantico di Maria sullo sfondo della grande liberazione dell'Esodo e in particolare del celebre Cantico del Mare. Maria canta la grandezza di Dio, riconosce che Dio è Dio. La conseguenza della scoperta di Dio grande nell'amore è l'esultanza dello Spirito. La scoperta dell'amore immenso di Dio per noi vince la paura. Chi conosce il vero Dio gioisce della sua stessa gioia. Il motivo del dono di Dio a Maria non è il suo merito, ma il suo demerito, la sua umiltà. Da humus, terra, parola da cui deriva anche uomo, Maria è il nulla assoluto, che solo è in grado di ricevere il tutto. Dio è amore, l'amore è dono. Il dono è tale solo nella misura in cui non è meritato. Dio quindi è accolto in noi come amore e dono solo nella misura della coscienza del nostro demerito, della nostra lontananza, della nostra piccolezza e umiltà oggettive. Maria è il primo essere umano che riconosce il proprio nulla e la propria distanza infinita da Dio in modo pieno e assoluto. Il merito fondamentale di Maria è la coscienza del proprio demerito. Ella riconosce la propria infinita nullità. Per questo, giustamente, la Chiesa proclama Maria esentata dal peccato originale, che consiste nella menzogna antica che impedisce all'uomo questa umiltà fiduciosa, che dovrebbe essere tipica della creatura. Confrontare il Salmo 131. L'umiltà di Maria non è quella virtù che porta ad abbassarsi. La sua non è virtù, ma la verità essenziale di ogni creatura che lei riconosce e accetta. Il proprio nulla, il proprio essere terra-terra. Tutte le generazioni gioiranno con lei della sua stessa gioia di Dio, perché in lei l'abisso di tutta l'umanità è stato colmato di luce e si è rivelato come capacità di concepire Dio, il dono dei doni. Dio è amore onnipotente. Lo ha mostrato donando totalmente se stesso. Il suo nome, la sua persona, è conosciuto e glorificato tra gli uomini perché Dio stesso santifica il suo nome rivelandosi e donandosi al povero. Maria sintetizza in una sola parola tutti gli attributi di colui che ha già chiamato Signore: Dio, Salvatore, Potente, Santo. Il nome di Dio è misericordia. Dio è amore che non può non amare. È misericordia che non può non sentire tenerezza verso la miseria delle sue creature. San Clemente di Alessandria afferma che per la sua misteriosa divinità Dio è padre, ma la tenerezza che ha per noi lo fa diventare madre. Amando, il padre diventa femminile. Dal Quis Dives Salvetur, capitolo 37, verso 2. Maria descrive la storia biblica della salvezza in 7 azioni di Dio. La descrizione con i verbi al passato significa quello che Dio ha già fatto nell'Antico Testamento, ma anche quello che ha compiuto nel Nuovo. Perché il cantico, composto dalla comunità cristiana, canta l'operato di Dio alla luce della risurrezione di Cristo già avvenuta. A proposito di questa rivoluzione operata da Dio, che rovescia i potenti dei troni e manda a mani vuote i ricchi, notiamo che anche questa è un'opera grandiosa e commovente della misericordia di Dio. Quando il potente cade nella polvere e il sazio prova l'indigenza, essi sono posti nella condizione per essere rialzati e saziati da Dio. Nell'esperienza del vuoto e nel crollo degli idoli, l'uomo si trova nella condizione migliore per cercare Dio. In Maria è presente Dio fatto uomo. In lui si realizzano le promesse di Dio. È per la fede in Cristo che si è discendenza di Abramo. Confrontare Vangelo secondo Luca, capitolo 3, verso 8. Il compimento della promessa fatta da Dio ad Abramo è definitivo. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Confrontare il libro della Genesi, capitolo 12, verso 3.
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni», le dissero. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua. E parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui.
Commento. L'attuazione della salvezza comincia con la nascita di Giovanni. Essa riempie gli animi di gioia e li spinge ad elevare un canto di ringraziamento a Dio e a ricolmare di felicitazioni la madre del bambino. Il centro di questo racconto è la questione del nome da dare al bambino. Il nome indica la natura della persona, la sua missione, il suo valore unico e irripetibile. Giovanni significa Dio fa grazia, significa dono, grazia, amore di Dio. Il rito della circoncisione è movimentato. Tutto serve per mettere in rilievo la vocazione e la missione di Giovanni. Nel suo nome, che significa Dio fa grazia, c'è tutto il programma che è chiamato a realizzare. Esso indica che Dio sta per dare una prova inaudita della sua misericordia verso gli uomini. L'uso ebraico di imporre al neonato il nome del genitore o di un antenato voleva indicare la continuità con il passato. Qui viene interrotto, perché questo bambino ha un cammino proprio da percorrere, indipendentemente dalla parentela o discendenza carnale. Ogni vita, ogni nascita è dono di Dio. La nascita di un uomo non è mai un caso, è sempre il compimento di un disegno d'amore di Dio. Il Signore mi ha disegnato con amore sul palmo della sua mano. Confrontare il libro di Isaia, capitolo 49, verso 16. Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Sempre il libro di Isaia, capitolo 49, verso 1. È Lui che ha creato le mie viscere e mi ha tessuto nel grembo di mia madre. Confrontare il Salmo 139, verso 13. L'uomo è il prodigio dell'amore di Dio. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Confrontare il Salmo 139, verso 14. Dio dice ad ogni uomo: tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo. Confrontare il libro di Isaia, capitolo 43, verso 4. La nostra dignità si comprende solo se guardiamo a colui dal quale abbiamo avuto inizio e al quale ritorniamo. Alla fine Dio sarà tutto in tutti. Confrontare la prima lettera di San Paolo ai Corinti, capitolo 15, verso 28. Ogni nascita è una dilatazione dell'amore e della misericordia del Signore, la cui tenerezza si espande su tutte le creature. Solo se si capisce così una nascita si può comprendere il vero valore e il vero spessore di una vita. I vicini e i parenti si rallegrano con Elisabetta perché il Signore ha manifestato in lei la sua grande misericordia. Il credente è colui che vede l'azione di Dio dove il non credente vede solo l'azione dell'uomo. Il nome di Giovanni viene da Dio. Il nome di ogni figlio, il suo essere, la sua vocazione, il suo destino, vengono da Dio. La meraviglia di tutti sta nella scoperta che Dio è grazia, misericordia e tenerezza. Il verso 66 ci presenta un tema caro a Luca. L'ascolto della parola di Dio deve mettere radice nel cuore, crescere e fruttificare. Nel bambino Giovanni si manifestano la potenza e la mano di Dio per portare avanti la sua crescita e così prepararlo convenientemente ai suoi compiti futuri.
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni», le dissero. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui.
Commento. Con questo inno Luca ribadisce per il lettore non giudeo la lezione già data nel Cantico di Maria. Come leggere la storia con gli occhi della fede, secondo la promessa fatta ad Abramo. È un cantico di benedizione per il passato e di profezia per il futuro. Il brano si divide in due parti. Nella prima, che va dai versi 68 a 75, Zaccaria ringrazia per il Messia che Dio ha donato al suo popolo. Nella seconda, che va dai versi 76-79, profetizza la funzione di suo figlio, che avrà il compito di precedere colui che verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge. È un inno liturgico che ringrazia Dio per il dono delle sue promesse realizzate in Cristo. Anche in questo cantico viene messa in evidenza soprattutto la fedeltà di Dio alla sua promessa di salvezza. E il lettore è invitato a conoscere meglio la storia della salvezza per entrarvi di persona e aderirvi sempre meglio. È lo Spirito Santo che dà a Zaccaria la fede e gli apre la bocca per annunciare la parola di Dio. E Zaccaria vede la realtà con gli occhi di Dio e ne parla come parlerebbe Dio. Anzi, è Dio che parla attraverso di lui. La prima parola che lo Spirito Santo mette sulle labbra di Zaccaria è quella della benedizione e della lode a Dio. La lode si differenzia dal semplice ringraziamento in cui si è grati a Dio per i suoi doni. Essa va oltre i doni stessi e arriva al donatore. Dietro le cose e i fatti, l'uomo di fede vede Dio stesso, che in essi si esprime come dono. Allora gode di Dio stesso, partecipa alla sua gioia e ringrazia che Dio sia Dio. Il potere di Dio è quello di dare la salvezza. La salvezza è Cristo, discendente della casa di Davide. Il motivo di lode è solo e sempre Cristo. È Lui il bene totale che il Padre ci ha dato ed è per questo dono che benediciamo Dio. Ciò di cui i profeti hanno parlato è sempre la salvezza. È in essa che l'uomo può conoscere Dio nel suo amore per Lui. In Gesù vediamo il vero volto di Dio, che è amore, tenerezza, compassione e servizio. Egli si immerge nel nostro male, come la medicina nel corpo del malato. Se ne fa carico, dà la vita per noi e ci libera da ogni paura di Dio. Il Dio nemico dell'uomo presentato dal serpente in Genesi capitolo 3 non è Dio, ma lo stesso demonio. Da questa falsa immagine di Dio nasce la ribellione dell'uomo. La religione che impaurisce l'uomo, l'ateismo, il nichilismo, hanno la stessa unica radice, la falsa immagine di un Dio nemico, da affermare, da negare o da trascurare. Da questa inimicizia e sfiducia nasce la necessità che ogni uomo provveda a se stesso. Nasce l'egoismo, la paura della morte e l'ansia della vita. Da qui deriva ogni alienazione e schiavitù dell'uomo a tutti i livelli, psicologico, economico, politico, religioso. Così l'uomo diventa peccatore, ossia fallito, In ebraico peccare significa mancare il bersaglio, fallire la meta. Il Signore è venuto a liberarci da Satana e da tutte le schiavitù nelle quali ci aveva precipitati. L'ultimo nemico ad essere vinto sarà la morte. Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, verso 26. La paura di essa è la mano del nemico, che ha il potere sulla morte e che, nel timore della morte, tiene gli uomini soggetti a schiavitù per tutta la vita. Confrontare la lettera agli Ebrei, capitolo 2, verso 14. Senza la paura di Dio, la morte non ci avrebbe fatto paura. L'avremmo accettata per quello che è, il ricongiungimento con Dio, sorgente della nostra vita. Dio concede misericordia salvando l'uomo di tutti i tempi. Egli si ricorda di essersi impegnato unilateralmente con l'umanità per mezzo della sua alleanza con Abramo. Confrontare il libro della Genesi, capitolo 15. Il giuramento fatto ad Abramo è un impegno unilaterale. Anche se l'uomo viene meno ai suoi impegni, Dio rimane fedele. Dio ha giurato su se stesso di essere fedele alla sua promessa. Per servire il Signore bisogna essere liberi dalla paura e passare dalla schiavitù dei nemici alla perfetta libertà. Questo servizio a Dio si esprime nella pietà e nella giustizia, cioè in una vita da cui traspare la gloria del volto di Dio. Dopo aver benedetto Dio per Cristo, Zaccaria parla di suo figlio. La realtà di Giovanni, come quella di ogni uomo, è comprensibile solo dopo Cristo e alla sua luce. Per mezzo di Giovanni viene data la conoscenza della salvezza, l'esperienza del Salvatore. Questa conoscenza è concessa nella remissione dei peccati. Solo lì l'uomo peccatore conosce il Signore. Il peccato è la nostra realtà, di cui il Battista ci fa prendere coscienza sulle rive del Giordano. Solo alla luce del perdono e della misericordia di Dio possiamo conoscere la nostra realtà di menzogna. Questa conoscenza che si ottiene nel perdono è fare esperienza delle viscere materne della misericordia del nostro Dio, dalle quali scaturisce. È Gesù il perdono dei peccati e la manifestazione della misericordia del Padre. Il sole Gesù appare ad ogni uomo che è prigioniero del nemico, incatenato nel carcere del proprio peccato e in preda al terrore della morte. Illuminati da questa luce, diventiamo noi stessi luce. Gesù ha detto: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Confrontare Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, verso 12. Solo in questa luce possiamo dirigere i nostri passi sulla via della pace. Nel verso 80 ci viene presentato il Battista che si forma e cresce come gli antichi profeti.